Le 9.12, siamo anche in diretta Facebook, nell'attesa di darvi un po' di risultati sulla Sardegna, perché c'è attesa per i primi dati. L'exit poll parla di un testa a testa tra Solinas e Zedda, della affluenza in lieve aumento, del crollo del Movimento di 5 Stelle. Vedremo se riusciamo a dirvi qualcosa nel corso di questa nostra trasmissione. Nel frattempo è venuto a trovarci, dicevamo, nei nostri studi Daniele Calosi, il segretario della FIOM della CGIL di Firenze. Buongiorno Daniele.
Buongiorno, buongiorno.
Reduci da un appuntamento organizzato insieme ad altri soggetti ieri allo Stenzen, ce lo racconti, chi c'era, perché c'era, com'è andata?
Sì, noi abbiamo abbiamo invitato Sandro Ruotolo, che è un amico della FIOM di Firenze, da anni collaboriamo con lui, prima con Raffaele Santoro e poi direttamente con lui.
Michele.
Con Michele Santoro. Successe qualche tempo fa che lui disse che gli dovevano togliere la scorta, e quindi partì un tantam su Facebook e sui social, che invece a Firenze decidemmo con Daniela Morozzi, e mi chiamò e mi disse: ma possiamo fare qualcosa, che si fa visto che lo conosci? Lo invitiamo a parlare e a fargli sentire l'affetto dei fiorentini. Questo è avvenuto. Nel frattempo la scorta poi non è stata tolta. Ma
perché la scorta è rotola?
Perché Sandro, secondo noi, come tutti i 21 giornalisti che ci ha spiegato ieri che sono sotto scorta, rappresenta il punto di bassa democrazia che vive questo paese, perché quando un giornalista, una giornalista che ha il dovere di informare correttamente qual è l'esito dell'informazione, cioè rispetto a una notizia, e per il lavoro che fa viene minacciato, significa che è a rischio la nostra democrazia. Quindi per noi che siamo un sindacato e che difficilmente riusciamo, per le persone che rappresentiamo, a arrivare sulle prime pagine del giornale o sulle televisioni, insomma, si capisce cosa vuol dire dare voce a chi non ce l'ha. Tappare naturalmente chi può dare voce è un elemento di preoccupazione. Ieri credo che la città di Firenze abbia risposto in maniera molto positiva a questo affetto vero che abbiamo dimostrato a Sandro. Io gli ho detto una cosa ieri in un messaggio, che mi ha mandato alcuni messaggi su WhatsApp, e gli avevano mandato chi era presente all'iniziativa. Io gli ho semplicemente detto che è bello volerti bene, perché a persone come Sandro e come tutti gli altri giornalisti che sono in questo momento minacciati in un paese che è democratico, dove l'informazione è libera, significa che questo non lo è. Quindi avere la vicinanza delle persone, perché è un dovere di cronaca, è un nostro diritto, è un dovere per chi fa cronaca di farlo in libertà, ed è un diritto per noi che leggiamo la cronaca di averla libera. E quindi
è stato importante. La FIOM di Firenze ha preso un'iniziativa importante venerdì scorso, cioè ha messo insieme praticamente tutti i partiti della sinistra e del centro-sinistra fiorentini, e gli ha rivolto, li ha fatti naturalmente intervenire, ha fatto intervenire i propri delegati, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha consegnato loro un appello per Firenze. Sicuramente un appello a poche settimane dalla scomparsa di Pirlo, del partigiano Silvano Sarti, per ritrovarsi in maniera inequivocabile intorno ai temi dell'antifascismo, nella città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza. Benissimo, ma questo appello, vedremo, però è anche qualcosa di più. Com'è andata? Che cos'è questo appello?
Ma intanto noi si vede, cioè, la politica è lontana dai bisogni delle persone, e soprattutto la sinistra, pensiamo che abbia, cioè, la situazione in cui versa la sinistra in questo paese, ai netto poi di quello che saranno i risultati elettorali della Sardegna, ma non sono qui a commentare dei risultati elettorali, io faccio il sindacalista e mi rendo conto che stare tutti i giorni in mezzo alle persone che per vivere devono lavorare o che cercano l'occupazione per la prima volta per provare a vivere più dignitosamente, perché questo credo sia uno dei diritti fondamentali dell'essere umano, ci rendiamo conto che un pezzo importante della politica, forse tutta, si è dimenticata di rappresentare i bisogni primari delle persone. E la politica non si può far raccontare il mondo reale senza viverlo. E abbiamo provato a mettere intorno a valori dell'antifascismo, invitando noi le forze antifasciste che riteniamo tali, perché insomma, abbiamo invitato tutte le forze del panorama della sinistra presente naturalmente a Firenze, poi sicuramente ce ne saremmo dimenticata qualcuno e me ne scuso, ma è talmente parcellizzato ormai il mondo della sinistra che... però diciamo le forze principali vanno dal Potere al Popolo fino al centro-sinistra rappresentato dal PD, e abbiamo rappresentato un mondo reale che non è quello che gli ho descritto io come segretario generale della FEOME, ma lavoratori e le lavoratrici metalmeccaniche, e lì gli hanno fatto delle domande, e rispetto a quelle domande gli è stato posto un punto: noi facciamo sindacato, siamo nelle aziende, gli hanno detto i lavoratori, e il nostro compito quando rappresentiamo i lavoratori è fare sintesi tra di noi, tra i lavoratori, tra le altre sigle sindacali e soprattutto con le controparti. Com'è possibile che la sinistra non riesca a trovare un punto su quale ritrovarsi? Secondo noi uno dei punti è quello dei valori dell'antifascismo, della resistenza, che sono al centro naturalmente della nostra Costituzione.
Infatti,
della CGIL.
Nell'appello c'è scritto: la Firenze progressista, resistente, inclusiva non può correre il rischio di vedersi governata da forze antidemocratiche e che si pongono con i loro valori fuori dall'arco costituzionale. Per questo chiediamo a tutta la sinistra progressista di concentrarsi per far emergere tutto quello che ci unisce piuttosto che quanto ci divide. Avete raccontato una cosa, come dire, che è stato anche un grande bagno di concretezza, diciamo così. Cioè, noi ci confrontiamo con la proprietà di aziende che alle volte, come l'abbiamo visto in vertenze anche recenti, sono veramente banditesche. Poi ci confrontiamo con le altre sigle sindacali che alle volte sono state veramente avverse. Poi ci confrontiamo con i lavoratori e alla fine comunque dobbiamo trovare un punto di sintesi, e voi non riuscite, tra il partito di sinistra, quasi sinistra, a mettervi d'accordo tra di voi per cercare di fare qualcosa insieme. Com'è possibile? Questo è stato secondo me una cosa anche imbarazzante in certi
Sì, tra l'altro modi, con no? un certo punto della discussione sembrava tra di loro un discorso tra sordi, perché l'uno accusava gli altri e viceversa.
Cioè, è sempre così, è così da un
senza
tempo
nemmeno
immemore.
Sentire quante cosa chiedevano i lavoratori e le lavoratrici nelle loro domande. Cioè, le prime domande sono andate addirittura perse, perché se ne sono proprio scordati. Cioè, c'è stato dei voli findalici enormi. Io penso che noi abbiamo la necessità di ricostruire una coscienza sociale in questo paese che parte da bisogni delle persone. La CGIL, in particolar modo noi come FIOM, abbiamo sempre messo al centro della nostra azione l'autonomia e l'indipendenza dalla politica. Poi ci confrontiamo naturalmente con tutti, ma se non fossimo autonomi, indipendenti dalla politica e dalle nostre controparti, verrebbe meno il rapporto con i nostri lavoratori. Noi mettiamo però a disposizione una cosa, cioè noi siamo indipendenti dal quadro politico, ma siamo assolutamente dipendenti da alcuni valori, che sono quelli dell'antifascismo.
È quello il discorso che poi può mettere insieme le
rispetto
persone,
a questo,
no?
Insomma, visto che io in quella piazza c'ero, perché ho avuto l'onore di poter ricordare Pillo sull'Arengario di Palazzo Vecchio, e ringrazio anche dai vostri studi la famiglia, l'Ampi, ma soprattutto la famiglia che ha voluto che fossi io a ricordare Silvano Sarti. Beh, intorno in quella piazza era gremita, insomma, c'era tanta gente in Piazza Signoria quella mattina, era
certo,
molto freddo, e c'erano tutto il mondo, diciamo così, della sinistra fiorentina, a vario titolo della sinistra fiorentina: gente che non vota più, gente che continua ancora a votare, chi non si riconosce più, chi non fa più militanza attiva. Però erano lì, e il fatto che erano lì significa che tutti si riconoscono quei valori che Silvano insieme ai suoi compagni ci hanno lasciato dopo l'11 d'agosto del 44. Proviamo a ripartire da lì, anche perché i fenomeni di fascismo in questa città ci sono. Io credo che è avvenuto un atto gravissimo l'altra settimana a un istituto tecnico superiore,
Marco Polo,
dove c'è stato proprio un volantino che di forze dichiaratamente xenofobe, che dicono ai ragazzi che quella scuola non va bene per come è fatta, per la semplice ragione che c'è da parte del corpo docenti e anche dei ragazzi una politica che tende all'accoglienza, all'inclusione. È la prima volta che avviene una cosa del genere, e quindi noi dobbiamo anche ritornare nelle scuole a fare dei valori della Costituzione i valori fondanti, anche perché io ne penso una su tutte: l'educazione civica non c'è più, insomma, e quindi andrebbe anche ricostruita e rispiegare nuovamente ai ragazzi come provare anche a rimettere al centro i valori appunto della Costituzione nella loro azione di studio quotidiano.
E invece prevalsa un po' l'accusa reciproca. Chissà se ci penseranno, soprattutto in vista a questo punto delle prossime elezioni regionali, visto che quelle amministrative sono molto vicine, si vota il 26 di maggio insieme alle elezioni europee, e poi l'anno prossimo si vota per le regionali, lì le preoccupazioni sono tante, anche se da qui a un anno e mezzo vedremo quello che accadrà. Sì. Perché mentre celebravamo lo strepitoso successo del Movimento 5 Stelle, diciamo, svegli stamattina,
sì, le prime notizie,
già un'altra storia, diciamo, sì, così, sì, per sì. Cui i cicli della politica, diciamo, prima con Carlo Sorrentino sono diventati incredibilmente brevi, e questo non fa bene al sistema politico più in generale, diciamo, per insomma fare una riflessione più ampia.
Io penso che la sinistra nel suo insieme dovrebbe quantomeno mettersi intorno a un tavolo e partire da un fatto. Intanto di chiedere scusa alle persone che appunto proviamo a rappresentare noi. Ci hanno spiegato che la sinistra, o comunque sì un pezzo della sinistra, era quella che per essere di sinistra si doveva togliere i diritti alle persone che lavorano. Pensiamo alla battaglia sull'articolo 18, cioè è stato spiegato che insomma era di sinistra togliere l'articolo 18, e non solo non era di sinistra, è proprio un elemento di ingiustizia e di una violenza tremenda nei confronti delle persone.
Sì, ma infatti, ma voi non siete teneri con nessuno, diciamo.
No, noi semplicemente analizziamo il quadro dato, in funzione del quadro diciamo la nostra, perché come diciamo sempre, diciamo, noi facciamo quello che diciamo e diciamo quello che pensiamo, tutto qua.
Voglio farti sentire una voce estremamente vivace, interessante, mentre il nostro saluto e le nostre condoglianze vanno al collega Stefano Fabri, che apre questa trasmissione lunedì mattina. Questa mattina non è stato con noi per la scomparsa della madre, per cui la nostra vicinanza a Stefano Fabri. Però voglio farti sentire una voce molto stimolante, che è quella di un sindaco, il sindaco del comune di Cerignale. Stiamo parlando dell'Appennino Piacentino, se non sbaglio 127 abitanti, che è il presidente dell'ANCI Piccoli Comuni. Anche lui è stato ospite in Parlamento la scorsa settimana e ha fatto sentire un detto buddista, dice: se pensi di essere troppo piccolo per dare fastidio, prova a dormire con una zanzara. Massimo Castelli, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno ai suoi ascoltatori.
Lei ha fatto sentire la sua voce in Parlamento, se non sbaglio, lo racconta ai nostri ascoltatori che cosa è accaduto?
Ma io ho fatto sentire la voce dei borghi, la voce dell'Italia rurale, la voce dell'Italia spesso dimenticata, che però è l'Italia del paesaggio, l'Italia dei borghi, l'Italia appunto di tutto ciò che non è urbano, ma che però è più del 50% del territorio nazionale e che è a rischio estinzione o a desertificazione. Io amo definirlo il prossimo deserto verde. Qui è chiaro che se perdiamo quest'Italia ci perdiamo pezzi identitari fondamentali della nostra cultura. Quando muore un pastore nel mio Appennino, muore il suo sapere, muore un formaggio, muore un pezzo importante di quello che siamo noi, tenuto conto che l'80% dei DOP e IGP nascono nei nostri piccoli comuni. Perdiamo l'Italia. Ho denunciato questo.
Questo lei l'ha denunciato, come dire, a Fico, a Conte, come dicevano alcuni
giornali. A Fico,
giornali.
A Conte, ma
ma anche in generale, mi verrebbe da dire.
Certo, ma io sento parlare di grandi opere, di passanti, di collettori, di porti, di qui, insomma, perfetto, ci siamo e benissimo. Non sento mai parlare di tutta quell'altra Italia che è fuori da questi ragionamenti. Però è l'Italia vera, l'Italia della cultura. No, io nel mio paese ci sono rimasto, io non c'è neanche più il prete, io sono un laico, però alla processione come elemento di cultura del mio paese ci vado, non c'è più chi porta la statua, ci perdiamo le persone, causa spopolamento, e perdiamo dei segni identitari di quello che siamo e di come il mondo ci vede, tra l'altro, che potrebbe essere il nostro marketing, insomma, paradossalmente. Ecco, allora è importante. Poi lì il tema erano i beni comuni, no? I beni comuni, lì non l'ho detto, lo dico qua, però faccio una, perché il problema è sempre quello delle risorse, non ci sono risorse. Allora, parlo del bene comune per eccellenza, tanto per capirci, l'acqua. La pianura padana, delle zone più ricche d'Italia, perché Alpi, Appennini, no? Portano giù acqua.
Certo.
L'acquedotto pugliese nasce sull'Appennino molisano della Basilicata ed acqua fino a Santa Maria di Leuca. Le centrali idroelettriche di Alpi Appennini hanno fatto miliardi di kilowattore, miliardi di, no, di business. Tutte le multi-utility utilizzano l'acqua che arrivano dalle nostre montagne, dalle aree marginali, dalle aree disagiate. Di questa risorsa, che vale miliardi, per tornare all'acqua pubblica, certo, non torna un centesimo dove questa risorsa si forma. Mi viene da dire, e l'ho detto in altre sedi, che noi siamo seduti su un sacco di pane e ci fa morire di fame.
È così.
Ecco, per cui se non si cambia questa e se non si torna alla perequazione, che chi dà risorse per lo sviluppo del paese deve partecipare allo sviluppo del paese, naturalmente compatibile con noi, abbiamo l'ambiente, certo, la prima, certo, nostra difesa, però non si può pensare che si prende tutto e non si dà indietro niente, poi i paesi si lasciano perdere, e finita lì, si chiudono le scuole, si chiudono gli ospedali. La spending review ha colpito noi soprattutto, tolti servizi, meno servizi, meno abitanti, meno abitanti, meno servizi, un serpente che si morde la coda e 40 anni ci perdiamo parte dell'Italia.
Massimo Castelli, grazie per questa tua testimonianza.
A lei buona giornata.
Buona giornata. Il sindaco di Cevignale che ci aiuta a concludere, Daniele Calosi, dicendo che o si riparte da questo o si riparte dalle esigenze delle persone che dicevi prima, dei lavoratori concrete, oppure è inutile parlare di tanti discorsi.
No, la testimonianza del sindaco è la testimonianza che naturalmente riguarda l'attività che svolge e quella che possiamo fare noi. Cioè, io penso una cosa: se noi andiamo anche nei quartieri più disagiati da un punto di vista anche di inclusione sociale e anche di rappresentanza di una città che comunque sia, certo, anche Firenze da questo punto di vista non è diverso dalle altre, certo, insomma la crisi ha colpito duro nulla i familiari che prima lavoravano marito e moglie, adesso lavora solo o il marito o la moglie, il bambino che era piccolo è cresciuto ed oggi è un ragazzo o una ragazza che non trova lavoro. E di fronte a quelle non risposte delle esigenze primarie di queste persone, naturalmente chi non si presenta e non va lì a sentire quali sono quelle necessità, le persone rispondono di pancia e fanno credere che il diverso sia quello che viene qua, che scappa dalla guerra, che cerca condizioni migliori. Io l'altro giorno ho detto una cosa che credo molto: ci fanno credere che il problema in questo paese sono i migranti. Pensate un po' anche l'aspetto mediatico come grosso, tenendo conto anche che c'è un ministro della Repubblica, il ministro degli interni, che continuamente tutti i giorni in campagna elettorale fissa, certo, dicendo che costruendo l'odio nei confronti dei migranti. In questo paese non abbiamo un problema di migrazione, ma di emigrazione.
Di emigrazione,
più ragazzi che se ne vanno dei
soltanto
migranti.
Per una. Torneremo a sentirci, Daniele Calosi. Grazie per esserci venuto.
Grazie a voi di averci invitato.
Le 9:30, sta arrivando il giornale Radio di Popolare Network. Ci risentiamo subito dopo l'ultima parte della puntata di quest'oggi di Todo Cambia.